Abbiamo deciso di farci aiutare, sono molto contento di accoglierlo a questi microfoni con il corrispondente dalla Turchia dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Andrea Lazzaroni. Andrea, benvenuto.
Grazie mille, buongiorno. Buongiorno da Istanbul.
Grazie per la disponibilità nella splendida Istanbul. Allora, il poco che abbiamo capito per una certa, come dire, superficialità dei media mainstream è che in Turchia questa tornata amministrativa è stata comunque un segnale anti-Erdogan, visto che ha avuto la meglio il partito del sindaco di Istanbul, Imamoglu. E effettivamente, che cosa è successo? Quali sono le dimensioni di questo voto e anche la lettura in prospettiva?
Corretto, sì, possiamo leggerlo in questo modo, sempre tenendo presente che si è trattato di elezioni municipali, locali e non di presidenziali. Diciamo che il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ha vinto con oltre il 50% dei voti e così hanno fatto anche gli altri sindaci del Partito Repubblicano, quindi Mansur Yavaş ad Ankara e Cemil Tugay a Izmir. Sono state vittorie senza alcun dubbio, quindi con un largo scarto di voti nei confronti dei candidati conservatori del partito di Erdogan. Erdogan che dopo le elezioni, circa poco dopo mezzanotte, dal terrazzo, dal balcone della sede del suo partito di Ankara, ha ammesso la sconfitta. Questa è una tradizione di Erdogan che da 20 anni vinceva elezioni. E da questo balcone, insomma, annunciava con gaudio la sua vittoria, invece questa volta ha ammesso la sconfitta. E aggiungo questo fatto, non è stato abbastanza sottolineato perché sento spesso parlare e scrivere di Turchia come un paese dittatoriale, di Erdogan come sultano, è un leader sicuramente autocratico, ma anche questa volta le elezioni si sono svolte, seppur con qualche scontro nel sud-est del paese. Si sono svolte in maniera trasparente. C'è stata una partecipazione comunque molto alta, se posso permettermi una critica che in Italia ci sogniamo, insomma,
Sì,
perché
beh.
circa il 70% più del 70% delle persone si è recato al voto.
Sono dati drammaticamente difformi con le nostre rispetto alle nostre abitudini.
Esatto, diciamo che in Turchia nel bene e nel male, laici, islamisti, curdi o chi per essi, tengono alla propria causa la politica e insomma questa partecipazione si percepisce. Quindi tornando alla vittoria del Partito Repubblicano, notiamo che ha mantenuto il controllo delle tre città più grosse del paese. Istanbul più che una città è uno stato a sé, possiamo dire, perché sono quasi 15-16 milioni di abitanti, un terzo del PIL del paese. Quindi la parte interessante è che il GEP si sta espandendo anche in Anatolia, dove il partito del presidente Erdogan, il partito conservatore, aveva i propri feudi e quindi sta cambiando dal punto di vista sociologico la Turchia e questo è molto interessante. Sarà molto interessante vedere come prosegue questa tendenza, nel senso che Erdogan è al tramonto politico anche per mere questioni di età. Ricordiamo che ha ancora 4 anni di fronte a sé, perché il suo mandato scade nel 2029, insomma. Quindi rimane saldo al potere, ma è certamente stata una sconfitta elettorale per lui, quindi concordo con le premesse della tua domanda, insomma.
Ecco, a proposito della scadenza, dalle nostre parti si era letto di un'ipotesi putiniana, quindi di, non so, putiniana e non solo, l'abbiamo vista molte volte, anche in Cina è successo pochi anni fa, della possibilità di una riforma costituzionale che consentisse a Erdogan di andare avanti, ma certo è fondamentale per verificare uno scenario del genere. Anche un contesto in cui i numeri siano un po' diversi rispetto a quelli visualizzati qualche giorno fa.
Esatto, perché sì, come dicevo, nel bene e nel male in Turchia si vota e quindi con questi numeri Erdogan difficilmente potrà fare quello che vuole, nel senso che ci sono due opzioni per un eventuale suo terzo mandato. La prima è una modifica costituzionale, come giustamente dicevi, e l'ex ministro della giustizia ne ha parlato prima delle elezioni. Erdogan avrebbe bisogno di un numero di deputati che in questo momento non ha. In più dovrebbe passare attraverso un referendum costituzionale. Secondo me non, in in questa situazione economica terribile che non ho menzionato in precedenza, arrivare a far votare il popolo ad una scelta netta sì o no è un rischio troppo grande per lui. Quindi credo che l'opzione più semplice siano le elezioni anticipate, perché il nuovo sistema presidenziale prevede che nel caso in cui il Parlamento e il Presidente ritengano necessario andare ad elezioni anticipate, in quel caso Erdogan potrebbe tranquillamente avere un terzo mandato. Quindi ritengo improbabile la via costituzionale, ma più possibile quella delle elezioni anticipate. Ma manca ancora tanto tempo e Erdogan in questo momento sta lottando, e lo ha detto da quel discorso in cui menzionavo in precedenza, sta lottando contro l'inflazione, la crisi economica, la ricostruzione post-terremoto. Prevedo quindi uno o due anni di calma apparente nella quale cercherà di ricostruire il partito, se stesso, la propria immagine.
Andrea, ci fai un mini focus su Ekrem İmamoğlu, di cui in Italia non si sa moltissimo, se non che è il sindaco di Istanbul e in pectore lo sfidante di Erdogan. Ecco, secondo te può passare dall'amministrazione locale, comunque sui generis, come ci hai appena spiegato, Istanbul è uno stato nello stato, alla statura nazionale?
Sì. Innanzitutto, in maniera interessante, è originario del Mar Nero, così come Erdogan, quindi che è una regione, diciamo, tra le più conservatrici del paese. È figlio, è il rampollo di una famiglia che ha fatto fortuna nel settore edile e si occupa di politica da sempre. La sua particolarità è che è un politico, così come Erdogan, in realtà molto pragmatico, nel senso che pur provenendo dal Partito Repubblicano, dal punto di vista ideologico non ama troppo parlare di laicismo, Islam o altro. È un politico pragmatico e lo dimostra il fatto che ha ricevuto il voto curdo, insomma. Quindi ha vinto Istanbul alle scorse elezioni che ricordiamo vennero ripetute, quindi dove vince ancora con uno scarto maggiore. Ha vinto ora, dopo 5 anni di mandato, ottenendo più del 50% dei voti, e quindi sì, è la star dell'opposizione. È l'unico politico in grado di sfidare Erdogan, perché ha la stessa capacità oratoria, ha il contatto con il popolo. Ci sono altrettanti politici in Turchia probabilmente più talentuosi, ma Erdogan e İmamoğlu, a differenza degli altri, hanno veramente il contatto con il popolo. Quando seguo i comizi che fanno, hanno quel quid in più che li rende speciali. E quindi sicuramente sì, İmamoğlu è il candidato numero uno per sfidare Erdogan, ripeto, se davvero le elezioni si terranno nel 2029. Quindi un Erdogan che sarà a quel punto stanco, anziano, e un İmamoğlu che potrebbe conquistare il paese, soprattutto considerando l'onda di queste ultime elezioni.
Hai nominato il Kurdistan, hai nominato il successo nel sud-est del Partito Democratico. Leggevamo ieri di schede annullate e sindaci già rimossi, quindi un voto curdo più o meno ribaltato, con la memoria che torna a casi analoghi già una decina d'anni fa, ma anche 5 anni fa, e proteste conseguenti. Com'è la situazione?
Corretto, sì, anche se c'è stata una buona notizia giusto nella giornata di ieri. Ricordo agli ascoltatori, come giustamente menzionavi, che spesso e volentieri nel sud-est, dopo le elezioni, lo Stato interviene e nomina questi reggenti che si chiamano Kayyum in turco. È come se i comuni venissero sciolti per mafia e lo Stato da Ankara invia un reggente, insomma.
Quindi.
Esatto. Quest'anno stava per succedere la stessa cosa, ci sono stati degli scontri nel sud-est, soprattutto nella città di Van negli ultimi 2 o 3 giorni. E proprio questa partecipazione popolare, perché molte persone sono scese in strada nonostante il divieto, ha ribaltato la situazione, nel senso che il governo aveva assegnato la vittoria allo sconfitto nelle elezioni. Di fatto nominando appunto questo reggente, Però ieri, con grande sorpresa anche mia e di altri miei colleghi, il Supremo Consiglio Elettorale ha concesso invece la vittoria al candidato curdo. Da dove erano sorti i problemi, questo candidato curdo era emerso un video del 2015, in cui parlava in maniera positiva del PKK, che in Turchia e anche dall'Unione Europea è considerato un'organizzazione terroristica. Quindi diciamo che se mi avessi fatto questa domanda 2 o 3 giorni fa, avrei risposto si sta riproponendo uno scenario simile al passato, mentre con quello che è successo ieri sera devo dire che finora ciò non è avvenuto. Il che, unito al discorso di Erdogan di cui parlavo in precedenza, mi fa ben sperare per il futuro della democrazia del paese. Diciamo che dal punto di vista dell'elite e di Erdogan ha forse più senso in questo momento non tirare troppo la corda e non andare a rompere il patto sociale, insomma. Quindi credo che ci sia stato anche un calcolo politico nel non andare fino in fondo e rimuovere sindaci curdi nel sud-est, insomma. Quindi ci sia un aspetto oggettivo di democratico, ma è anche un calcolo politico, perché, ripeto, c'è molta rabbia nel paese e l'economia va a rotoli e l'inflazione è fuori controllo. Quindi, ripeto, Ankara ha preferito non forzare la mano.
Ecco, a proposito di questa tensione, dobbiamo leggere in questo senso anche il rafforzamento di ciò che è ancora più conservatore, ben più conservatore di Erdogan, e questo rafforzamento di partiti con componente religiosa e nazionalista molto spiccata? Quindi un nemico interno, verrebbe da dire, per il presidente?
In parte sì, perché non dimentichiamoci che in Turchia rimane comunque un blocco islamista conservatore che tiene a certi valori. Nel caso specifico che citi è stato più la questione Hamas-Israele a far perdere voti ad Erdogan, nel senso che in Turchia da settimane ogni giorno si fa notare che il commercio, soprattutto marittimo, tra Turchia e Israele prosegue indisturbato, e molte di queste grosse ditte sono ditte legate al partito di governo. Quindi le persone che tengono più a questo ideale di umma, di comunità musulmana che si aiuta, che tengono la Palestina, hanno notato tutto ciò, lo hanno fatto presente, ci sono state anche dei piccoli picchetti, devo dire, di fronte a queste compagnie di spedizione, e hanno deciso di punire, se vogliamo, questo partito che comunque si è sempre distinto, perlomeno presentato, come amico e fratello dei vari popoli musulmani sparsi per il mondo. Hanno deciso di punirlo per questo commercio con Israele che fondamentalmente prosegue ed anzi, secondo dati statali, persino aumentato.
Un'ultima cosa che ti chiedo, proprio non posso non domandartelo sulla scorta dello spunto dello scenario internazionale. La posizione della Turchia occidente viene spesso definita ambigua, perché è effettivamente di difficilissima lettura, così come la storia e il posizionamento geografico rende comunque Erdogan, il paese eurasiatico in generale, come un crocevia, un interlocutore tanto del conflitto a nord, quello ucraino, quanto di quello al sud in Medio Oriente. Com'è nel paese la percezione e che tipo di ruolo in questo momento vuole ritagliarsi Erdogan, che comunque si è distinto nell'ultimo decennio almeno per un gran protagonismo internazionale?
Sì, diciamo che secondo la Vox Populi Erdogan è un maestro della politica internazionale. Se si chiede all'uomo della strada cosa ne pensa di Erdogan, anche chi è contro il suo operato tende a lodarne le capacità in politica internazionale. Ma in realtà Erdogan e la Turchia, come detto, a causa della posizione geografica, cerca di bilanciarsi disperatamente tra queste aree di conflitto, quindi Russia, Ucraina e Medio Oriente, dove ricordiamo la Turchia in questo momento è presente in Siria, è presente in Iraq. Tra l'altro Erdogan parlava di una nuova possibile incursione nei territori curdi dell'Iraq e della Siria. E, mediatore, si sta ritagliando questo ruolo di mediatore, come ci ricordiamo per la questione del grano, e si parla dell'arrivo di Putin da circa 2 o 3 mesi, questo arrivo che poi non si materializza mai, non si concretizza mai. In questo momento Erdogan è però più preoccupato nel riavvicinarsi all'Europa e al blocco occidentale, ma più per mere questioni di economia, perché ripeto, in questo momento Erdogan non ha la forza né la libertà economica di procedere con un certo avventurismo in politica estera.
Molto bene Andrea, grazie di cuore di questa rassegna veramente a 360 gradi, prendendo le mosse dalle amministrative in Turchia, su un paese così interessante, così letto spesso con l'accetta dalle parti nostre. C'è sempre bisogno di approfondimenti come quelli che vengono proposti ad esempio dall'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, a proposito del quale io consiglio a chi ci sta seguendo di andarsi a gustare il tuo reportage ad Antiochia, città ferita, che mi è piaciuto moltissimo.
Ci ringrazio per l'invito e spero alla prossima.
Ah, prestissimo, grazie mille, buon lavoro.
Grazie.